Entrata di Gesù in Gerusalemme. Per il beneficio di essere stati liberati dalla schiavitù dell'Egitto, gli ebrei erano soliti ogni anno, nel giorno di Pasqua, sacrificare con solennità un agnello. Questo doveva essere scelto senza macchia e condotto festosamente in casa 5 giorni prima del sacrificio. Anche Gesù vuole osservare puntualmente questo rito. Ma poiché è lui, l'agnello immacolato, che deve essere sacrificato in questa Pasqua per la redenzione del mondo, va a Gerusalemme, dove è accolto con gioia, appunto, 5 giorni prima di essere crocifisso e immolato sul Calvario. Gesù è il sommo sacerdote che deve offrire il sacrificio all'Eterno Padre, ma è anche la vittima che deve sacrificarsi per i peccati del mondo. Perciò entra in Gerusalemme con solenne pompa per cominciare a farsi conoscere come vero agnello di Dio, già raffigurato nella legge antica e indicato dal suo precursore, San Giovanni Battista. Come sacerdote Gesù era preso totalmente dal suo compito che svolgeva con atti di religione profondamente degni della Divina Maestà. Come agnello offriva a se stesso con carità infinita, sapendo che stava per essere ucciso in espiazione non dei suoi peccati, ma di quelli degli altri. Per essere liberati dalla schiavitù dell'Egitto, gli ebrei hanno offerto un agnello. E io, per essere salvato dalla pena eterna, cosa mai dovrei offrire? Eterno Padre, mortificato per la mia ingratitudine, confesso davanti a Te tutti i miei peccati. Provo per essi una profonda vergogna, ma voglio servirmi di questa per lodarti, dimostrando che io ho commesso un grande delitto nell'offendere Te, che sei degno invece di eterna gloria. Dentro di me ci sono tante passioni, superbia, ira, invidia, gola, avidità dei piaceri del mondo. Ora, io vorrei sacrificarle tutte a Te, insieme al Tuo immacolato agnello, ma dammi la forza d'animo necessaria per compiere questa offerta. Degnati di gradire la mia immolazione insieme al sacrificio di giustizia che Gesù ti offre per me. Mio Redentore, che vai a morire per me con tanta gioia, fammi la grazia di imitarti in questo, affinché anch'io mi mortifichi con quella gioia nel cuore che rende soave e leggero ogni sacrificio. Con il più grande fervore possibile sacrificherò a Dio la mia passione predominante per ringraziarlo del grande dono della redenzione. Vedendo Gesù che va a Gerusalemme accompagnato dagli apostoli e dalle folle che lo riveriscono e lo onorano, gridando ad alta voce «Osanna il figlio di Davide, viva il Messia benedetto!» Dobbiamo consolarci, perché nella sua natura di uomo viene riconosciuta la persona di Dio. Ma non possiamo fare a meno di restare perplessi se pensiamo che non passeranno 5 giorni, che uno degli apostoli lo tradirà, che un altro lo rinnegherà, che tutti lo abbandoneranno e che quella stessa gente lo giudicherà un ribelle più pericoloso di un assassino ed esigerà la sua crocifissione. E questa è un'immagine di ciò che succede nel mondo. Dall'onore al disonore, dall'osanna al crocifige c'è poca distanza. Molto presto svanisce il piacere con tutto ciò che si chiama gloria, prosperità, allegria, ed ogni dolcezza diventa amara. Vedi, anima mia, che cosa si guadagna a dare tanto valore al mondo. Prendi come norma della tua condotta questa grande massima. Tutto al mondo è vanità, e somma vanità è l'attaccarsi ad essa. Tutto passa, e non c'è gioia che duri se non nella felicità eterna, promessa a chi serve fedelmente Dio. Ma questa è un'immagine anche della mia condotta. Ogni volta che mi accosto ai sacramenti della confessione e comunione, quante dichiarazioni di lode, di amore e di onore faccio a Gesù. Lo stimo sopra tutte le cose e dico di amarlo più di tutte le creature. Ma troppe volte, poco dopo, lo pospongo ad una meschina soddisfazione e mi rivolgo a Lui per offenderlo. Oggi grido a Lui Osanna e domani contro di Lui crucifige. Questa instabilità è una pessima conseguenza non tanto della mia natura corrotta quanto della mia abituale malizia. Mio Dio, Tu vedi nel mio intimo, perciò sai che non mi impegno seriamente per tenermi stretto a Te e che anzi mi allontano sempre di più. Ma, visto che è solo l'amore che ci tiene legati a Te, è proprio vero che io non Ti amo affatto. E per quale motivo? Perché sono troppo attaccato alla vanità del mondo. O verità eterna, ora che Ti ho confessato la mia miseria, vera causa del mio male, fa che la pianga. Distruggi in me questo attaccamento, concedimi di amarti e fortificarmi in questo amore, in modo che siano saldi in me anche il Tuo santo timore e la determinazione a fare sempre la Tua volontà. La ragione per cui non osservo i miei buoni propositi è sempre l'eccessiva fiducia in me stesso. D'ora in avanti confiderò solo in Dio, unica mia fortezza. Gesù prosegue il suo viaggio tra gli onori e gli applausi e, avvicinatosi alla città di Gerusalemme, appena la vede di fronte, si mette a piangere. E questo non perché in quel luogo sarà condannato a morte, ma perché prevede la sua rovina, che per un giusto castigo di Dio avverrà per mano dei suoi nemici. Non piange per la distruzione degli edifici, ma per i cittadini, che si perderanno per l'eternità, anche se Lui ha offerto la vita per la loro salvezza. Consideriamo quanto Gesù si è innamorato delle anime. Egli sparge il sangue per tutti, sia per coloro che si salveranno, sia per quanti si danneranno. Ma per questi ultimi versa oltre al sangue anche amare lacrime. E poiché in Gerusalemme è raffigurata la Chiesa, composta sia di eletti che di reprobi, temo di esserci anch'io nel numero di coloro che per la propria cattiveria fanno piangere il Redentore. Egli piange soprattutto per quelli che, come me, venuto meno il fervore iniziale, si danno ad una vita rilassata e vuota. Dolcissimo Gesù, io contemplo quelle Tue lacrime e credo che siano versate per me, figlio della Tua Chiesa, ma per nulla fedele alle Tue grazie e ancor meno riconoscente alla Tua misericordia. Piangi pure per me, caro Gesù, perché ho meritato e merito ancora l'inferno a causa dei miei peccati, ma consolati, perché le Tue lacrime mi procurano lo spirito di penitenza necessario per salvarmi. So che provi una gioia infinita anche per una sola anima che ritorna a Te pentita. Perciò fa che in me si compia quella penitenza alla quale mi chiami con la Tua misericordia. Per i meriti del Tuo sangue e delle Tue lacrime, che sono effetto del Tuo infinito amore per me, io spero di potermi salvare. Ma Tu rendi forte la mia speranza, accendendo in me quell'amore che Ti è dovuto, senza il quale tutte le altre virtù non sono veritiere. Ed è soltanto questo amore che può difendermi in vita e in morte dalle insidie del nemico infernale. Pregherò la Beata Vergine che offra per me alla Divina Maestà le lacrime versate da Gesù e mi ottenga qualche lacrima di vero pentimento. Gesù piange su Gerusalemme per sfogare il suo immenso dolore e, dando all'infelice città uno sguardo pietoso, dichiara che il motivo delle sue lacrime sono la leggerezza e la noncuranza con cui vivono i suoi cittadini. E non dice che queste parole: «Se tu conoscessi», volendo intendere: «Se tu riuscissi a vedere l'ira di Dio che ti sovrasta, certamente anche tu piangeresti e provvederesti alla tua salvezza. Invece, non ti accorgi che la tua rovina è imminente e continui a vivere nel peccato». Come un padre amoroso si rattrista e piange nel vedere il figlio gravemente infermo e in pericolo di vita rifiutare l'unica medicina che potrebbe guarirlo, così Gesù si affligge perché vede quell'ingrata città che, pur avendo il rimedio per la salvezza, preferisce perire anziché metterlo in pratica. Come Salvatore egli va a visitarla per illuminare i suoi cittadini, ma questi, abbagliati dalla vanità e dall'orgoglio, chiudono gli occhi alla verità, non si preoccupano dei pericoli e si rendono indegni della salvezza perché ne trascurano i mezzi. Per questo Gesù, sospirando, dice: «Gerusalemme, tu perirai, e questo accadrà perché non hai previsto il tuo male e non hai conosciuto il tuo bene». Questa predizione è un avvertimento molto importante anche per me. Con quante ispirazioni ed avvisi interiori ed esterni Gesù viene a visitarmi affinché io mi corregga, mi penta della mia vita sregolata e decida di impegnarmi per acquistare le virtù. Da queste visite, corrisposte o trascurate, può dipendere la mia salvezza o la mia rovina. Povero me, quanto sono pigro e negligente. La vita presente mi attrae e non penso all'eternità che mi è vicina. Vorrei essere santo, ma rifiuto i mezzi necessari per giungere alla santità. E mentre si scatena dentro di me la lotta fra le passioni dei sensi e i sacrosanti diritti dello spirito, io rimango perplesso e non prendo alcuna decisione. Mio Dio, abbi pietà di me. Tu sai che io sono cieco alla tua luce, sordo alla tua voce, duro e freddo alla tenerezza del tuo affetto. Ma, come un povero infermo, ricorro a te, mio misericordioso maestro. La mia malattia è dentro il mio cuore, che è pieno di affetti mondani. Infatti, anche se finora mi sono illuso di amarti, riconosco che il mio amore è falso e fatto solo di parole. Ma non voglio arrivare così alla fine dei miei giorni. Perciò, Signore, fa che io approfitti della tua misericordia e guarisca mentre sono ancora in tempo. Farò tesoro delle ispirazioni con le quali Dio viene a farmi visita di quando in quando. Non imiterò Gerusalemme, ma mi sforzerò di cominciare con fervore una nuova vita. Gesù si licenzia da sua madre. È doveroso inserire nella passione del Salvatore, come fa il serafico dottore San Bonaventura, un pensiero pio e devoto che è molto credibile, anche se non lo si legge nel Vangelo. Gesù aveva sempre amato ed ubbidito con rispettosa devozione a sua madre. senza mancare in nessuno dei doveri propri di un buon figliuolo. Perciò è impossibile che, prima di morire, abbia voluto lasciarla senza accomiatarsi da lei e senza renderla partecipe dei suoi progetti, tanto più che le aveva già rivelato altri misteri su ciò che lo riguardava. Pensiamo dunque che Gesù, il più amoroso di tutti i figli degli uomini, ritornato a Betania per non aver trovato alloggio a Gerusalemme, si sia ritirato dopo cena in una stanza con Maria Santissima. Egli soffre per il dolore che le arrecherà nel metterla al corrente di quanto sta per accadere. E la madre benedetta prova angoscia ancor prima di esserne informata, sia perché in qualche modo ha dei presentimenti, sia perché si è già diffusa la notizia della congiura tramata contro di lui dai pontefici. Gesù è Dio, ma anche uomo, e poiché ha voluto sottomettersi alle debolezze umane, non c'è dubbio che senta in sé quel dolore che proverebbe ogni uomo in una situazione simile. Ma lui lo prova con acutezza ancora maggiore, visto che il suo cuore è più tenero di tutti gli altri. La sua anima nell'orto si rattristerà profondamente per doversi separare dal corpo. Come possiamo pensare quindi che Gesù sia insensibile ora che sta per separarsi dalla sua dilettissima madre? Se non provo compassione in questo momento, non potrò provarne mai più. Guarda, anima mia, questo figlio e questa madre. Il figlio sospira perché dovrà fare ciò che non ha fatto mai, causare dolore a colei che ama più di tutti su questa terra. E la madre intuisce il significato di quei sospiri. Gesù, Maria, io mi inginocchio umilmente ai vostri piedi e vi supplico di comunicare anche a me una scintilla del vostro vicendevole amore che ora vi fa soffrire, affinché io possa patire con voi. Vergine Maria, che ti degni di essere ancora mia madre e di amarmi immensamente, abbi pietà di me. Io sono l'ultimo dei miserabili, ma oso ugualmente sperare che tu, madre di misericordia, mi conceda questa grazia che ti chiedo con insistenza: amare Dio sopra ogni cosa. Compatirò Gesù e Maria nelle loro angosce e, convinto di essere io la causa delle loro pene, susciterò in me il dolore dei miei peccati, per i quali il Salvatore andò a patire e a morire. Poiché Gesù ha un cuore tenero e allo stesso tempo virile, possiamo immaginare con San Bonaventura che parli a Maria proprio con la tenerezza di figlio e con la gravità di uomo Dio. Madre mia, è giunto il tempo in cui devo redimere il mondo con il sacrificio della mia vita. Io sarò dato in mano ai miei nemici, che mi sottoporranno a indicibili torture. Ti ringrazio per gli stenti e per i travagli che hai sofferto per me. E come hai dato il tuo consenso per la mia incarnazione, così ti chiedo di darlo ora per la mia morte. Non ti addolorare, oh madre, perché ti lascio per andare a fare la volontà dell'Eterno Padre. Così, Gesù. E che cosa risponde Maria? Trafitta da indicibile dolore, non può pronunciare che poche parole, interrotte da mancamenti e sospiri. Non potrei andare io a morire al posto tuo, o perlomeno morire con te. Altre cose ancora vorrebbe dire la tenera madre, ma il pianto glielo impedisce. E poiché sa che non è possibile cambiare i decreti eterni, si adegua alla volontà di Dio, superando con virtù eroica se stessa, anche se lo strazio del suo cuore è fortissimo. Piangeresti certamente anche tu, anima mia, se potessi vederla. Chi potrebbe comprendere quale sia stato il dolore di questo figlio e di questa madre? Nessuno, poiché non c'è possibile capire fino in fondo il loro immenso amore. Io ho capito perché Maria acconsente che Gesù vada alla morte. Egli deve morire per me in particolare, e poi per tutti in generale. Maria avrebbe potuto rispondere così a suo figlio: chi è costui che merita il sacrificio della tua preziosissima vita? Tu sei il figlio di Dio, lui è fango della terra. Ma non dice nulla di tutto ciò, e poiché mi ama tanto, accetta che il figlio vada a sopportare per me una morte dolorosissima. Madre dell'amore e del grande dolore, ti ringrazio per l'immensa carità che hai avuto per me e prego tutti gli angeli del paradiso di unirsi a me per lodarti come meriti. Cuore mio, è impossibile che tu non provi una devozione ardente per colei che per amor tuo accetta di privarsi del suo stesso figlio. Non devi forse privarti anche tu almeno di qualche soddisfazione terrena e mortificarti per amor suo, visto che per te ella si è imposta con tanto amore la grande sofferenza di offrire il suo Gesù. Nel meditare la passione di Gesù, mi ricorderò spesso della Vergine addolorata per starle vicino nella sofferenza. Anche se spargessi tutte le mie lacrime, queste non varrebbero una sola di quelle che lei versò per me. Per rivelazioni avute dal cielo sulla passione di Gesù, Maria aveva già sopportato un lunghissimo martirio, senza che ci fosse un'ora sola di calma nel suo cuore angosciato. Ma questo è ancora poco in confronto al dolore acutissimo che prova nel dare l'ultimo addio a suo figlio e nel doversi separare da lui. Quando lo perdette fanciullo di 12 anni, ebbe, è vero, un grande dolore, perché non sapeva dove fosse, ma si rincuorava almeno con la speranza di ritrovarlo, come di fatto avvenne. Ora, Maria sa dove egli sta andando, ad essere incatenato e flagellato, coronato di spine e inchiodato in croce, e non avendo alcun raggio di speranza per consolarsi, sente affondare ancora di più nell'anima quella spada che le era stata predetta dal santo vecchio Simeone. Gesù era stato motivo di tormento per Maria a causa della sua passione già profetizzata, ma anche di grande gioia per la dolce convivenza con lui, visto che la madre lo accompagnava dappertutto. Nel doversene privare, perciò, il suo cuore è stretto dal dolore, come un giglio purissimo avvolto dalle spine. Ella, madre e vedova, pietosa verso tutti per carattere e per virtù, vede che va a morire il suo unico ed innocente figlio nel fiore dell'età, vero Dio in cui ha riposto tutto il suo tesoro. Vorrei che i miei occhi si riempissero di lacrime di compassione per questa madre tanto afflitta e che nel mio cuore fosse impresso il suo intenso dolore. Ma guardiamo di nuovo Gesù. Egli lascia la sua dilettissima madre per amor mio, per venire a cercare me, pecorella smarrita. Ed io in cambio, che cosa faccio? Fuggo lontano da lui che mi cerca e lo abbandono dopo che mi ha trovato per seguire le mie cattive inclinazioni. E per amor suo non so lasciare neppure un capriccio, un puntiglio o una meschina soddisfazione. Che modello d'ingratitudine! Ma ora a te mi umilio, mio pastore e salvatore, e mi pento di essere stato tanto ingrato da separarmi da te col peccato e di aver amato più le creature che te. Dolcissimo Gesù, invoco il tuo perdono in nome del dolore che provaste sia tu che tua madre nel separarvi. Nel seguire i miei sensi, io mi sono miseramente perduto, ma tu vieni ancora a cercarmi e ritrovami, perché io non voglio più rimanere lontano da te. Mi ricorderò dei dolori che Gesù e Maria hanno sofferto per me. Cercherò di dimostrare la mia gratitudine, soffrendo volentieri per loro amore le inevitabili avversità e facendo anche qualche penitenza volontaria.